Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con il mondo del cinema. Oggi parliamo veramente di un grande maestro del cinema, Orson Welles. Ne è occasione l'uscita di un libro, edito dall'editrice Il Castoro, dal titolo Orson Welles in Italia. Ne è autore Alberto Anile, che è nostro ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Rosario e buongiorno a tutti.
Allora, Orson Welles in Italia è un libro che parla di un periodo abbastanza ristretto nella carriera e nella vita di Orson Welles. Sono all'incirca 6 anni.
All'incirca 6 anni, sì.
Che vanno da?
Dall'autunno del 47 alla primavera del 53. Non fu l'unico periodo in cui Welles fu in Italia, ma fu l'unico periodo in cui Welles si illuse di diventare realmente italiano, di farsi adottare da Roma, di prendere cittadinanza italiana, di risiedere a Roma e di poter continuare a lavorare, a esprimere la sua creatività in Italia anziché negli Stati Uniti, da cui allora stava sostanzialmente fuggendo.
Lui all'arrivo in Italia parlò di un ritorno in Italia, in verità, vero?
C'era stato un brevissimo viaggio, fa parte, qui è molto difficile riuscire a ricostruire, infatti nessuno ci è riuscito ed è improbabile che ci si riesca, ma da bambino, subito dopo la morte della madre, che era una pianista, una suffragetta, un personaggio evidentemente affascinante. E Welles, bambino, aveva 8-9 anni, rimase traumatizzato e il padre, per fargli passare un po' questo periodaccio, se lo portò in giro per tutto il mondo. Tra le varie tappe che toccarono ci fu anche, si sa per certo di Roma, probabilmente anche Napoli, e sembra che a Roma, può darsi che sia una delle tipiche invenzioni di Welles, ma pare che proprio a Roma a 9 anni lui avesse tenuto in mano una cinepresa e proprio qui vicino avesse inquadrato San Pietro e le fontane al centro della piazza. Da allora non era mai più tornato a Roma.
Il ritorno a Roma invece, appunto, tu lo definivi una fuga da Hollywood. Perché fuggiva?
Per diversi motivi, diciamo innanzitutto per motivi creativi. I suoi film erano stati o condannati all'ostracismo o spezzettati, rovinati dai produttori o boicottati in partenza. Quarto Potere era stato proprio boicottato da Hearst, che era il modello evidente del Citizen Kane protagonista. L'Orgoglio agli Amberson era stato macellato dai produttori che avevano tolto gran parte e rigirato diverse scene. It's All True era stato bloccato mentre ancora si trovava in fase di realizzazione. La Signora di Shanghai, anche quella, aveva dei dissidi, dei problemi col produttore che nel frattempo lo stava rimaneggiando. Dico nel frattempo perché comunque Welles non si fermava e mentre un film era in fase di chiusura lui ne apriva già un altro. Aveva appena girato il Macbeth in 3 settimane e prima ancora di montarlo, vedendo che comunque l'aria intorno a lui da un punto di vista creativo Hollywood non gli offriva più credito, preferì cogliere al volo una serie di proposte che gli venivano dall'Europa, abbandonare tutto portandosi dietro il Macbeth da montare, che poi montò infatti qui a Roma, e trovare aria pura in Europa. Però oltre al motivo creativo ce n'è anche uno sicuramente politico. Il maccartismo stava iniziando in quel periodo, anche se ancora non si chiamava così perché McCarthy non era fisicamente lì nelle commissioni a inquisire i divi, ma le commissioni esistevano, di diversi attori hollywoodiani stavano facendo le proprie deposizioni e Welles era evidentemente di sinistra. Ci fu anche un altro motivo, che è quello finanziario. Welles aveva pesantissimi debiti, soprattutto per un musical ispirato a 20.000, no, al giro del mondo in 80 giorni, un'altra cosa di Giulio Verne.
E in Italia dunque aveva dei progetti europei se non altro, ecco, quali erano questi progetti?
Il progetto più vago, che infatti poi non si realizzò, gli veniva in realtà dalla Francia, anche se lui sperava a quel punto di poterlo realizzare in parte in Italia, ed era un Cyrano di Bergerac. Ma il progetto concreto, la scusa, il pretesto, la possibilità anche finanziaria di venire a stare a Roma riguarda il Cagliostro, Black Magic nel titolo originale. Era una biografia assolutamente fantasiosa, ispirata molto da lontano ai romanzi di Dumas, di questa figura molto affascinante, molto particolare e molto wellesiana, tanto che Wells, a cui da tempo i produttori davano la caccia proprio per fargli interpretare questo personaggio, accettò di non solo di interpretarlo ma anche di dirigersi nelle proprie scene, ed essendo lui il protagonista questo significa che Cagliostro, almeno in fase di set, fu in gran parte diretto da Wells, anche se poi con tutto quello che il vero, diciamo, il regista ufficiale Gregory Rathoff girò sugli altri personaggi, e poi essendo suo il film lo poté montare in maniera assolutamente indipendente, il film è tutt'altro che un'opera di Wells, ed è infatti un mediocre filmetto di cappa e spada che già allora era abbastanza soporifero, immaginiamoci oggi.
E all'arrivo però di Wells in Italia, nonostante oggi ovviamente Orson Welles sia considerato, no, forse il più grande in assoluto cineasta della storia del cinema, fondamentalmente i giornalisti che lo intervistarono all'aeroporto sapevano poco della sua carriera, forse perché si era anche visto poco in Italia ancora del suo cinema.
Si era visto pochissimo. Siamo nel novembre del 47, quasi nessuno ha visto Quarto Potere in Italia, o meglio Citizen Kane, perché ancora non aveva questo titolo italiano. Lo aveva visto di straforo qualche gerarca fascista, o qualche intellettuale, o qualcuno che l'aveva visto in Francia o in altre occasioni, insomma, non ufficiali. Però Quarto Potere era soltanto l'eco di un grande film che aveva scompaginato, che aveva atterrito, scandalizzato, sconvolto in qualche modo l'America. Ma la fama, e ripeto soltanto quella, di Quarto Potere era assolutamente superata dalla fama del famoso scherzo, se lo vogliamo chiamare così, della Guerra dei Mondi. O tale veniva dipinto, radiofonico, quindi siamo perfettamente in tema, che era in realtà un ottimo, poi pare anche abbastanza improvvisato, originale radiofonico, abbastanza liberamente tratto dall'opera dell'altro Wells, quello con una sola E anziché due, H.G. Wells, e che aveva fatto credere, proprio per la carica di realismo e di mescolanza maliziosa tra vero e falso, che i marziani stessero effettivamente sbarcando in America. L'eco di questo originale radiofonico, di questa trasposizione radiofonica, e soprattutto del fatto che Wells era il marito dell'atomica, cioè di Rita Hayworth, obnubilarono in Italia praticamente completamente il fatto che si trattasse di un autore di primo ordine, sia da un punto di vista teatrale innanzitutto, per un Giulio Cesare eccezionale, altre cose che aveva fatto, sì, anche da un punto di vista cinematografico, e almeno un film era stato visto, ed era L'orgoglio degli Amberson, che però in Italia era arrivato nell'ultima settimana di agosto del 46, quindi potete immaginare con quale seguito di pubblico in giorni di canicola del genere.
Certo. E Wells, una volta in Italia, gira anche un Otello, ritorna al suo grande amore a Shakespeare. Tra l'altro è anche la copertina del tuo volume, una cartolina d'auguri natalizi, no? Sì. Di Wells in costume da Otello.
In realtà, in effetti, le copie e le varianti di Otello sono tantissime, tutti fatti tra l'altro contemporaneamente. Ci furono anche delle piccole riprese dell'Otello teatrale durante un lungo tour europeo, soprattutto tedesco. Questo mentre Wells continuava a girare pezzetti del suo film e soprattutto a montarlo. E l'Otello, cioè seguire la lavorazione di Otello, è una complicazione immane. È un film che iniziò nell'autunno del 48 e che, diciamo, in quella che è sempre stata considerata la sua presentazione ufficiale, il 52, la presentazione con premiazione a Cannes, significa che passano quasi 4 anni di lavorazione. In realtà anche oltre il 52 il film venne, fu rimaneggiato, fu ridoppiato, fu cambiato, e quindi di hotel ce ne sono tanti. Una delle tante piccole grandi scoperte di questo libro è il fatto che in realtà Otello fu presentato prima che in qualsiasi altra parte del mondo in Italia, in una versione doppiata, ma quando ancora a Cannes né i francesi né altri l'avevano visto, e uscì nel novembre del 51 con, naturalmente, come successe all'epoca, e questa era un'altra cosa assolutamente dimenticata, gran parte delle recensioni negative.
Quindi anche in Italia però Wells non riuscì ad ottenere, tu parlavi adesso di tutte queste versioni, anche qui non ottenne poi un credito autoriale tale da dargli sufficiente fiducia.
In pratica gli successe più o meno quello che era successo negli Stati Uniti. All'inizio un genio come il suo veniva, catturava, conquistava, affascinava di primo acchito chiunque. Molti erano disposti a dargli immediato credito. Infatti anche in Italia, dopo Cagliostro, o quasi diciamo contemporaneamente alla realizzazione di Cagliostro, Scalera, il produttore che allora aveva dato agli americani in gestione i suoi studi per girare Cagliostro, gli propose Otello. È un'apertura di credito a un personaggio già allora abbastanza particolare e inseguito comunque da una fama in qualche modo discutibile. Gli si dava credito perché il personaggio era tale da affascinare e intrigare. Però man mano che la sua presenza, il suo contatto, il suo utilizzo del capitale, in questo caso italiano, andava avanti, i produttori, i critici, non dico il pubblico, perché il pubblico credo che abbia sempre gradito i film di Wells a dispetto di quello che si sia scritto, cominciavano invece a fare numerosi passi indietro e ad accusarlo di tutto. L'accusa più grande e più forte è quello di essere un regista barocco, e il problema qui è che la critica, anche più in generale la stampa, era legata a una concezione del cinema molto più vicina al trend cinematografico del momento, che era quello del neorealismo. Il 47 e 48 sono proprio gli anni, i mesi in cui De Sica stava girando Ladri di biciclette, e non si poteva in un periodo del genere riuscire ad applaudire un Macbeth, che era invece un trionfo del teatro recitato, della mescolanza tra teatro e cinema, del gioco anche di obiettivi, perché Wells al trucco cinematografico, tutto quello che era tecnica, badava moltissimo, mentre invece in Italia si voleva tornare a un cinema immediato di fotografia diretta della realtà, e tutti quelli che come Wells invece proponevano qualcosa di diametralmente opposto venivano condannati inevitabilmente alla nostra critica, soprattutto da quella di sinistra, perché era quella legata ideologicamente e quindi anche esteticamente proprio al tipo di cinema che tutta l'Italia di allora amava, Rossellini e De Sica.
Proprio ad un confronto tra Wells e Rossellini tu dedichi addirittura un capitolo, due concezioni del cinema assolutamente diversissime, però anche una, in realtà, una possibilità di collaborazione all'inizio, vero? Un reciproca stima, se non altro quando Wells aveva visto Il Miracolo.
Il bello di Wells è che nel suo disordine biografico e anche creativo, estetico, ha lasciato talmente tante tracce, però talmente disordinate, da un lato dall'atterrire chiunque volesse in qualche modo cercare di ricostruire qualcosa, e questo libro infatti mi ha avuto bisogno di molta pazienza per non solo recuperare ma mettere insieme i pezzi di questo puzzle soltanto per questi 6 anni italiani, però dà anche la possibilità, appunto, a chi abbia un po' di voglia di ricomporre il quadro, di trovare una serie di cose che nessuno si sognava mai. Un amico, un collega francese, mi ha sottoposto un articolo di una vecchissima rivista del 48, L'Écran Française, in cui si accenna a una vita di Cristo che Rossellini e Wells pensavano di realizzare insieme. Pare che il soggetto, il trattamento, non credo sceneggiatura, conoscendo Rossellini, fosse di Rossellini e fosse stato rifiutato da parecchi produttori, mentre la regia e l'interpretazione sarebbero stati di Wells. Sicuramente, anche se non ho trovato molti riscontri a una notizia del genere, che poi non ha dato, come è noto, alcun frutto, però sicuramente dei contatti fra due ci sono stati, sia perché nel 48 loro vivevano nello stesso, sulla stessa via, anzi nello stesso albergo. Rossellini e la Magnani abitavano fisicamente l'Excelsior, dove stava anche Wells, spesato dagli americani e dagli italiani per girare Cagliostro, sia perché dopo aver visto, e pare anche molto elogiato, Il Miracolo in una anteprima dell'aprile del 48, Il Miracolo è il pezzettino, è la seconda parte del film L'Amore, che poi Rossellini presenterà a Venezia nell'agosto del 48. Dopo appunto questi piccoli contatti, insomma, creativi e biografici, Wells si lancerà in una serie di improperi negli anni successivi ai danni di Rossellini e del suo cinema, da far sospettare un litigio, un contatto evidentemente anche creativo per qualche progetto che non deve essere andato a buon fine. Questa Vita di Gesù, probabilmente, anche se per negazione, insomma, può darsi che sia stata questa effettivamente la pietra dello scandalo.
Nel tuo libro tu hai, lo dicevi, raccolto testimonianze e così notizie anche dai giornali dell'epoca, visto che non c'è moltissimo, no, proprio su questi anni di Orson Welles. Però contemporaneamente hai anche raccolto la testimonianza oggi di persone che hanno vissuto appunto quell'epoca e che sono stati testimoni oculari di quel momento. Che cosa ricordavano e come, in alcuni casi, come nel caso di Gianluigi Rondi, il giudizio può essere cambiato negli anni rispetto ad allora?
I testimoni, sì, quasi tutti, per questione di età, insomma, per questioni anagrafiche, non esistono più, quindi se c'è ancora che possa ricordare delle cose, una Franca Faldini, che venne corteggiata praticamente sedicenne da Wells al suo arrivo a Roma, o Alfredo Todisco, che lo incontrò a Venezia nel 48 e con cui ebbe una breve amicizia da giornalista, da critico in erba. Veramente ci sono tantissimi altri che avrei voluto contattare, che ero sul punto di contattare, come Marina Berti, che fece Il Principe delle Volpi a Firenze con Wells e Teron Power, o Tonino Dell'Icolli, che fu uno dei tanti operatori o assistenti operatori sull'Otello, e che è venuto a mancare anche lui un anno fa circa. Quindi è rimasto veramente poco. Ho avuto la fortuna, tra gli altri, di poter parlare e intervistare, le interviste sono qui riprodotte, con almeno due critici che, diciamo, che si situano su fronti opposti nella valutazione già allora di Wells. Uno è Tullio Kezic, che allora era giovanissimo e faceva lavoro radiofonico, tra l'altro, per Radio Trieste, e che poté vedere in due mostre di Venezia nel 48 e il 51 Wells attorniato e atterrito anche da torme di critici e giornalisti che pretendevano di vedere rispettivamente il Macbeth e l'Otello, che per vari motivi ben descritti nel libro Wells dovette ritirare dalla competizione. Rondi invece, che era comunque appena diventato critico nel 47, anche lui era giovanissimo, del Macbeth, dell'Otello e di diversi altri film di Wells parlò e scrisse soprattutto molto male. Adesso faccio una breve parentesi: la gran parte delle recensioni italiane su Wells che si conoscevano sono state tramandate, riscritte, ricopiate dai periodici, che sono quelli più facilmente rintracciabili, consultabili in bibliografie, eccetera, ma nessuno è andato a ricercare le recensioni che sono sempre rimaste seppellite nei quotidiani, soprattutto quando queste recensioni non sono mai state riprese e ripubblicate in antologie o collane curate dagli stessi recensori e estensori di allora. E andando a recuperare queste recensioni, quelle di Rondi tra l'altro, significa recuperare una serie di improperi, in questo caso a Wells, veramente notevoli, di cui non c'era più né traccia bibliografica né memoria storica né biografica, anche da parte degli stessi protagonisti, perché Rondi, messo poi a confronto da me con queste recensioni, non è che ne abbia preso distanza, anzi ha continuato a dire che a lui Wells non era mai piaciuto molto, soprattutto in quel periodo, ma per una questione di memoria e per il fatto di non aver rivisto i film, continuo a mantenere una certa distanza tra il sé di oggi e il sé di allora, ed è proprio questo gap che è interessante, che cerco in qualche modo di ispezionare.
E invece ha cambiato idea su Quarto Potere, diceva.
Sì. Pare che lui, durante la ritrasmissione televisiva in un ciclo per la Rai curato da lui, abbia avuto modo di rivedere Quarto Potere e si sia totalmente ricreduto su un film che allora non aveva ben valutato.
Bene, allora io ringrazio Alberto Anile, ricordo ai nostri ascoltatori il volume Orson Welles in Italia, edito dalla casa editrice Il Castoro. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a te Rosario, grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi aspetto mercoledì prossimo per una nuova puntata di A Stein Goes By.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.